piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Vogliamo vaccini eticamente ineccepibili.
Sappiamo che sono fatti a partire da... Allora, alcuni sono fatti a partire da studi attuati su cellule, altri sono fatti a partire da cellule stesse di aborti provocati nel corso del Novecento. E quindi naturalmente questo fa levare gli scudi dalla parte, giustamente, perché con l'odio e il ribrezzo morale e spirituale che causa l'aborto nei cristiani di buona volontà, negli uomini di buona volontà, c'è stata questa reazione per subito fare scudo e dire questo vaccino non sa da fare.
Certo è che questa mattina è impossibile esimersi dal parlare di vaccini, di vaccinazioni e soprattutto di dubbi, di turbamenti e di falsa informazione attorno alle vaccinazioni, che sono la maniera migliore e al momento più efficiente per uscire dall'incubo della pandemia. Avete sentito già nelle notizie del giornale radio che mi ha preceduto i falsi SMS, i falsi messaggi, i falsi comunicati AIFA, vuoi per sciocco divertimento, per trollaggine, tanto per avere un momento di gloria creando confusione, vuoi per una ben determinata strategia di creare confusione o, non so, strumentale a quale tipo di pensiero, ideologia, si sta creando un grande flusso di disinformazione attorno ai vaccini. Questa mattina vorremmo, per quanto possibile, facendoci aiutare da un collega che ormai questo fa da molto tempo con straordinario risultato, a cercare di definire quello che è nascosto dietro parole buttate lì che apparentemente creano delle voragini nelle coscienze delle persone, almeno di alcune persone. Avete sentito la clip di copertina, un militante di Milizia Cristi che ha tutto il diritto di esprimere il suo parere, però insiste e accentua questa sorta di voce che i vaccini sarebbero fatti con cellule di feti morti. La clip era presa da Fanpage, che è un altro, diciamo, giornale online che sta facendo un'attività interessante di fact-checking. Noi vorremmo, su questo, per quanto possibile oggi, di avere chiarezza, di risalire comunque all'origine di tutte queste voci che poi si spargono e galleggiano e si autoalimentano in rete. Quello che vorrei chiedere per oggi al pubblico è di aiutarci in questa nostra ricerca di chiarezza e di verità. Tutte le voci, tutti i messaggi, tutte le catene su WhatsApp di cui siete stati, volenti o nolenti, un terminale, vorrei che oggi fossero da voi dichiarate, raccontate tutti i dubbi rispetto a voci, tutte le voci che avete raccolto, il sentito dire, quello che oggi ascolterete probabilmente l'avrete già ascoltato parlando con gli amici o avendo questa possibilità di attingere in questo fenomeno dirompente di divulgazione, propagazione ed esplosione di una voce. Ricordate che le voci inseguono sempre, come tutte le false notizie, quello che interiormente noi vogliamo o vorremmo a conferma di alcuni nostri pregiudizi, di alcune nostre paure, di alcuni nostri desideri rispetto a una realtà che è diversa da quello che noi riterremo più utile, più proficuo, più comodo per noi. 800240024, buongiorno a David Puente, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, ricordo che è responsabile di fact checking del quotidiano online Open Online, che ha un servizio robusto e aggiornatissimo rispetto a questo servizio. In particolare oggi chiedo a David Puente di entrare nello specifico delle notizie che riguardano il Covid-19. Già il vaccino in sé è un elemento di mitopoiesi, di creazione di mitologie infinite. Da quando sono stati cominciati a essere somministrati i vaccini, girano rappresentazioni di uomini che si trasformano in mucche proprio perché sono stati vaccinati. Io ti riporto subito la clip del militante di Milizia Cristi. È una voce che gira. Questo vaccino è fatto con cellule di feti morti. Si allucina una sorta di traffico clandestino di compravendita di feti per produrre vaccini. Ecco, qual è la realtà rispetto a questa voce?
Allora, questa è una storia che circola da anni in realtà. E c'è stata anche una sorta di causa negli Stati Uniti dove i movimenti pro-vita e i movimenti no-vax se la sono presi con delle aziende accusandole di aver creato un business appunto di feti abortiti, pagando le donne per abortire, per poi dai feti ottenere organi da poter utilizzare appunto anche nella industria farmaceutica.
Cioè inducendo donne dietro denaro ad abortire per avere i feti, per metterli in questo circuito di produzione di vaccini.
Esattamente, indagini che poi sono state fatte costosissime, che poi alla fine sono risultate un nulla di fatto, perché anche di fronte a questa narrazione dell'utilizzo di feti abortiti per produrre i vaccini, è già smentito di fatto da una semplice storia, che i feti abortiti di cui stiamo parlando risalgono agli anni 70-50, sono dei singoli feti che da cui sono stati tratte delle cellule, che vengono replicate da allora fino ad oggi, e chissà ancora per quanto tempo, e da queste cellule vengono fatte delle colture, da cui poi riusciamo a isolare i virus e studiarli per poi fare i vaccini. Quindi stiamo parlando di un singolo feto, per esempio nel vaccino dell'AstraZeneca, è un feto del 1973 donato alla scienza per appunto cercare queste colture cellulari che ci permettono oggi appunto di arrivare a questi fenomenali farmaci che ci stanno salvando,
diciamo,
la vita.
Nulla esiste più di quel feto, che comunque è un feto donato alla scienza, quindi equivale a un organo donato da una persona che decide di donarlo. Non esiste più nulla di quel feto, perché dopo decenni è una coltura cellulare che nasce da una cellula presa probabilmente da quel feto.
Esattamente, quindi non c'è neanche bisogno di un business per andare a cercare altri feti che possano arrivare a questo risultato. Abbiamo già queste colture che vengono appunto replicate continuamente, quindi benvengano, perché appunto hanno, con una singola cellula abbiamo salvato quanti milioni di vite.
Allora andiamo avanti, dietro il termine AstraZeneca, che è diciamo quello più frequentato in questi ultimi due giorni per gli episodi che sono stati in maniera frettolosa, erronea e superficiale attribuiti proprio alla vaccinazione, ci sarebbe una vicenda ancora più colorita, ancora più epica. Vediamo se la riesce a raccontare, quasi che fosse un termine che nasconde in sé una chiave che vorrebbe celare una profezia.
Allora, c'è da dire che nell'ambito complottista c'è moltissima fantasia e si cerca di trovare sempre un attiglio per arrivare a qualcosa. Si è pensato che appunto la parola AstraZeneca, cercando magari traduzioni, sillabazioni, insomma, della parola in altre lingue, si arrivasse a un messaggio, diciamo, nascosto, no? E qualcuno è riuscito ad arrivare attraverso appunto Google Translate a scoprire che AstraZeneca, diviso in questa maniera, risultasse la traduzione dal rumeno in uccidiamo le stelle, insomma una sorta di messaggio negativo.
Di apocalisse, ecco. Catastrofe praticamente. Sì, ma esatto, che c'entra il rumeno? Io penso che esista una lingua nel mondo, se noi cerchiamo, che voglia sempre dire qualcosa rispetto a una frase per noi incomprensibile.
Viene in mente... quante volte potrebbe capitare persino nella stessa lingua, cioè se parlo per lo spagnolo che è la mia lingua madre, se io dico una parola in Spagna e in Sud America in qualche paese significa magari qualcos'altro, no? Quindi anche già quello, insomma, possiamo parlarne, ma poi nessuno si è reso conto che AstraZeneca, se facciamo appunto l'anagramma, viene fuori catanzarese. Quindi potremmo fare tantissime ipotesi su questa cosa giocandoci quanto vogliamo, ma non significa niente, è semplicemente una perdita di tempo, diciamola così.
Catanzaro potrebbe essere chiamato nuovamente in causa rispetto a vicende che riguardano la nostra sanità. Allora sentiamo il primo ascoltatore, Roberto dalla provincia di Roma, buongiorno.
Sì, buongiorno, io sono un medico veterinario e ho 62 anni. Esperienza di impiego di vaccini a livello industriale, allevamento industriale, ne ho a valanga. Però è quello che mi ha sempre sorpreso in questa gestione di questa vaccinazione.
Ma ne avevamo anche in quanto veterinario, in quanto diciamo
sì,
studioso?
Quanto veterinario, sì, quindi allevamenti di suini, a migliaia, bovini, polli, eccetera.
Vabbè, con qualcosa dovranno farli i vaccini comunque.
Certo, no, io non sono contro alla vaccinazione, anzi, sì. Ovviamente ogni vaccinazione deve essere sempre valutata all'interno di un allevamento, degli animali, quant'altro, eccetera, quindi in maniera molto ponderata. La vaccinazione invece nei confronti del Covid-19 la trovo una vaccinazione impostata in maniera molto superficiale, perché ovviamente sono vaccini non sperimentati e per i quali necessitano, come tutti i vaccini, una sperimentazione almeno dai 5 ai 10 anni per valutarne l'efficacia e la sicurezza, cosa che a quanto vedo si continua ad andare avanti a piezo spinto senza...
Scusa, ma se lei fosse stato, diciamo, la domanda che faccio a tutti, il plenipotenziario che poteva decidere di fronte al fatto che il Covid sta facendo una strage, di fronte al fatto che i vaccini comunque hanno seguito un iter di validazione, cosa avrebbe fatto? Aspettato anni o cominciato
esatto,
a vaccinare?
Non hanno fatto nessun iter di sperimentazione. La sperimentazione la stiamo facendo adesso. Perché i vaccini che sono stati prodotti, quelli della Pfizer, cioè milioni di vaccini, non è che li produci da un giorno all'altro. Quelli che sono stati
secondo
utilizzati...
lei, no, scusi, solo per capire, con pieno rispetto e grande ammirazione per la sua professione, lei pensa che lei, veterinario, possa diciamo sovrapporsi a quella che è una comunità scientifica internazionale, visto che il problema appartiene a tutto il mondo? Pensa lei avere più elementi di valutazione e di giudizio rispetto a chi si prende la responsabilità comunque di fare questo percorso di validazione, visto che il problema non è soltanto né italiano né europeo né occidentale, il problema riguarda tutto il mondo.
Sì, no, su questo quello che critico è l'approccio immediato che si vuol fare dell'uso del vaccino, che non ha nessuna, saltando tutte le fondamenta.
Vabbè, comunque lei ha assunto un tema che sento anche quando vado a fare la fila per comprare le zucchine, quindi è un tema che circola. David Poet, su questa cosa che è stato fatto tutto di fretta e ci vogliono anni per sperimentare i vaccini, è una voce che ha la sua corposità nel circolare, in qualche maniera c'è una risposta in termini razionali?
Ci sono molti fattori per quanto riguarda appunto quello che è il mondo della sperimentazione, che diciamo coinvolge un po' tanti aspetti della vita normale che abbiamo in vari ambiti. Uno, la burocrazia, che quella è stata soprattutto molto snellita nel corso appunto della ricerca per questi vaccini. C'è un'altra questione ancora: molti sono stati i fondi che sono stati spesi per la ricerca di questi vaccini, molti sono stati gli impegni da parte di molti scienziati e la comunità scientifica per arrivare a risolvere un problema molto grave che ci siamo trovati di fronte. Quindi ci sono molte variabili che hanno permesso appunto aumentare la velocità appunto solo a livello burocratico, perché a livello scientifico, come abbiamo visto anche con il caso di MLX, con l'uscita appunto delle mail dell'EMA, in cui non si voleva correre e dare sostegno per forza alle richieste da parte di politici e media per avere subito dei vaccini, si è sempre seguita la linea sia dei ricercatori sia appunto degli enti dell'autorità appunto come l'EMA di andare col passi giusti nella scienza per garantire un prodotto sicuro. Le fasi di sperimentazione sono state fatte, la preclinica, la prima, la seconda, la terza per questi vaccini, è cambiato semplicemente tutto un percorso, un contorno che ci ha permesso di arrivare a una velocità del genere che non abbiamo mai avuto in passato.
Vorrei aggiungere, per i tanti ascoltatori su questo punto mi stanno insistendo, questo è un sistema che funziona da decenni, quello della verifica di un vaccino, non è che noi leggiucchiando quattro cose su internet o cercando nei siti possiamo pensare di avere ben presente quello che è il protocollo di validazione di un vaccino e soprattutto qual è stato in questa particolare circostanza. Sentiamo Riccardo, provincia di Lucca.
Buongiorno, io volevo dire, inerente anche al Covid. Il Covid, soprattutto le informazioni sul Covid, hanno creato un sistema nel quale le fake news si sono un po' inserite bene. Perché? Perché gli esperti non si trovano d'accordo, e non trovandosi d'accordo la fake news giustamente dice: bene, se uno dice una cosa e un altro ne dice un'altra, io mi inserisco nel mezzo e ne dico un'altra ancora, così anche alle persone che cercano un po' di capire.
Le rispondo io, poi sentiamo dai Puente la risposta più dettagliata. Lo sbaglio probabilmente di nostro che abbiamo avuto trasferire in una sorta di talk a tempo reale continuo quello che è il dibattito della scienza, che avviene in termini diversi e in tempi diversi. Se ogni giorno chiamiamo 10 persone che hanno comunque titolo per parlare e gli chiediamo che parere hanno in quel momento, è chiaro che la situazione si evolve e il parere cambia in maniera velocissima. In realtà l'evidenza scientifica non richiede un talk a tempo reale. David Puente.
Sì, di certo abbiamo avuto un grosso problema anche di infodemia, oltre che di pandemia, perché le informazioni sono volate in maniera proprio velocissima anche attraverso la rete, e purtroppo c'è anche stata una carenza, e questo lo posso dire in ambito giornalistico, di diciamo capacità o comunque preparazione da parte degli stessi giornalisti di spiegare alcune situazioni, anche semplicemente non comprendere la differenza fra uno studio scientifico passato in una rivista scientifica rispetto a un articolo in un blog. Purtroppo ne abbiamo visti di tutti i colori, quindi effettivamente attraverso questa malinformazione che abbiamo avuto, e ovviamente anche alle incomprensioni che abbiamo avuto da scienziati che sono abituati a parlare ai loro pari, non al pubblico, creando ulteriori incomprensioni. Per questo esistono i divulgatori scientifici, che ci aiutano a tradurre quello che loro dicono a un pubblico, diciamo, che non conosce determinate metodologie di discussione che hanno fra di loro gli scienziati. Quindi di fronte a questa situazione abbiamo avuto una grossa possibilità da parte, appunto, di elementi di distorsione dell'informazione che hanno favorito appunto la diffusione di sia di fake news sia di complottismo di vario genere. Quindi abbiamo avuto principalmente un problema di comunicazione.
Allora Davide, noi ci fermiamo solo un istante, devo dare la linea alla bozza, poi riprendiamo. 800240024, vorrei che nello specifico mi raccontaste quello che avete sentito dire, avete letto, vi preoccupa o vi angoscia o vi crea dubbi nel campo proprio della vaccinazione per il Covid-19. A tra poco.
Melog.
Stiamo cercando di fare un punto sulle false notizie e le notizie distorte attorno alle vaccinazioni. Lo stiamo facendo con David Puente, che è responsabile di fact checking di Open Online, e nel frattempo stanno arrivando tantissime telefonate. Però volevo fare io qualche domanda sui temi che ha toccato su Open Online David Puente. Ad esempio, la teoria del complotto che riguarderebbe i test per Covid, che sono stati impostati per far risultare a seconda della necessità, del desiderio, dello scopo speculativo, positivi o negativi. Cosa hai da dire su questo?
Come al solito succede che le persone cercano una conferma alla propria credenza, quindi cosa fanno? Cercano magari una foto, cercano magari anche semplicemente il contenuto di una confezione, ad esempio, di test rapidi, per appunto il test rapidi della Covid-19. Cosa trovano all'interno? Trovano all'interno due tamponcini, due prodotti che servono per dare un risultato positivo e uno negativo. Allora uno dice: ah, ecco, allora chi fa il test, magari non so, in un ente ospedaliero o altro, ti dicono: sei positivo perché te lo dico io, perché ho usato appunto il tampone che ti dà il risultato positivo. Non è così. Semplicemente se andavano poi a vedere queste confezioni di appunto di test rapidi, vedevano che quelli sono due tester, cioè praticamente sono due prodotti che sono per verificare se i tamponi, il prodotto funziona dando il risultato positivo o negativo, e solitamente sono appunto due su una confezione da 25, per dire. Quindi non c'è nessuna teoria, nessuna diciamo prova che
diano, cioè, non è come un baro al casino,
cioè, perché nelle confezioni c'è un qualcosa che te lo permette di fare.
C'ha le carte segnate, quindi dà le carte a seconda di quelle che lo fanno vincere. Dai, ci sono i test da negativo e i test da positivo, in realtà sono dei cotto fioc neutri, no, non è esattamente così. Adesso guarda, c'è un ascoltatore che ci aiuta a dare altri elementi sulla questione di AstraZeneca, che in rumeno vorrebbe dire uccidere le stelle. Vasile, provincia di Vicenza.
Buongiorno dottor Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Io riguardo alla traduzione, guardi, non esiste una traduzione della AstraZeneca in qualsiasi...
Lei è rumeno, quindi lo dice a pieno titolo.
A pieno titolo.
Ma nemmeno si avvicina questa
nemmeno,
traduzione che è stata fatta.
Ma non ci sono neanche, non si avvicinano neanche le parole, neanche... Niente, zero.
Cioè AstraZeneca non esiste rumeno.
No, non esiste proprio. Nulla.
Vabbè, questo ci aiuta a capire. Grazie della per precisazione, detto dalla voce di un madrelingua, ci conforta ancora di più.
Certamente. Per quanto riguarda, secondo me, la scienza, bisogna lasciare ognuno per quello che ha studiato. Quindi scienziati fare il suo lavoro, che sicuramente non lo fanno per una causa malefica, dobbiamo avere fiducia nella scienza.
Lei è saggio, che mestiere fa lei? Le posso domandare?
Faccio l'autista.
L'autista è molto saggio.
Autotrasportatore.
Ottimo mestiere, ma non si improvvisa naturalmente esperto in vaccini come stanno facendo tanti. Grazie e continui il suo viaggio. Paolo, provincia di Venezia.
Salve. Buongiorno Nicoletti, intanto volevo fare i miei auguri per la sua battaglia per suo figlio, che appoggio pienamente. Io sono un medico della provincia di Venezia e sto facendo una battaglia su Facebook contro tutte queste fake news che ogni giorno vengono fuori e ahimè molto spesso sono contestato, ma faccio più filmati possibile per far capire alla gente anche in modo semplice. Allora, questa storia che questo vaccino non è stato sperimentato è un po' una balla, perché in realtà l'mRNA si sta studiando da tantissimi anni, e già dal 2004 era stato creato un progetto europeo per lo studio dell'mRNA, anche per la cura di tumori, per fare anche altri vaccini. Per cui non è che siamo a zero ed è cominciato tutto ad aprile dell'altro anno che si è cominciato a sperimentare. Si aveva già un background prima di parecchi anni. E questa è una cosa che bisogna dirla, perché la gente pensa che negli ultimi 6-7 mesi sia stato sperimentato il vaccino. Non è niente vero.
Lei è una persona che oltretutto è anche un medico, quindi dovrebbero ragionare come lei tutti i medici. In realtà sono molti suoi colleghi che dicono esattamente il contrario, che usa la razionalità. Quale mente perversa potrebbe avere, se non in un progetto complottista estremo, che sento l'interesse di sterminare l'umanità attraverso un vaccino, quando già si rischia che lo faccia la pandemia. David Puente, mi dici questo fenomeno ADE, che già il termine in sé ricorda sinistri luoghi mitologici, ecco. Cos'è il fenomeno ADE? Perché ne stanno scrivendo su WhatsApp tantissimi.
Sì, è un fenomeno che si conosce, è stato scoperto nel 1977 con lo studio appunto del vaccino della dengue. Praticamente un fenomeno che porta a un aumento dell'infettività e della virulenza del virus. Si è pensato, attraverso appunto l'informazione un po' antivaccinista in questo caso, che appunto i vaccini anti-Covid potessero generare questo fenomeno, aumentando appunto il contagio, comunque le persone che stessero male. E in realtà, appunto, essendo un fenomeno già conosciuto dal 1977, studiato da allora, i vaccini, prima di poter essere anche solamente messi in commercio, comunque devono passare per questi test, altrimenti non si prosegue. Di questo argomento dell'ADE, in questi vaccini, lo studio che è stato fatto su questi vaccini è stato sperimentato, quindi non c'è stato nessun riscontro. E ne parliamo di questa cosa che mi sorprende, una cosa che continua sempre spesso, è che di questa ADE ne parliamo dal 2020, appunto all'inizio dello studio dei vaccini, e ritorna di nuovo, come tantissime bufale, tornano di nuovo in continuazione, in maniera ciclica, e ci troviamo sempre a dover smentire cose già dette e ridette.
Ma si vede che la bufala in sé ha, ha un suo DNA che si è costruito proprio come fosse un virus, che è inattaccabile a, diciamo, il nostro bias cognitivo, cioè a quello che noi vorremmo credere. Si autocostruiscono e si rafforzano le bufale per essere perfettamente combacianti con quello che noi vogliamo sentirci dire. Hai sentito al giornale radio, prima hanno parlato dei falsi SMS o messaggi su WhatsApp che girano sull'AIFA. Ecco, girano false notizie che l'AIFA sta sospendendo 3 lotti del vaccino AstraZeneca, di 7.000 reazioni avverse gravi al vaccino anti-Covid-1 in Italia. Ecco, su queste notizie sei riuscito a rintracciare perlomeno la fonte, da dove nascono, chi è che le crea, cosa c'è dietro?
Guarda, per quanto riguarda il PDF che era circolato su WhatsApp dell'AIFA, è un po' difficile a dire la verità. Il file comunque è stato passato attraverso dei siti che ne hanno cancellato un po' le tracce e di conseguenza è molto difficile rintracciarla, però di fatto era molto semplice smontare la storia, bastava semplicemente andare sul sito dell'AIFA, cosa che purtroppo la gente tende a non fare perché si fida del messaggio ricevuto dall'amico dell'amico. Quindi questo è già un primo passaggio che bisogna fare: quando ricevete una fonte, andate a verificarla questa fonte. Per quanto riguarda invece la storia appunto delle reazioni avverse eccetera, noi abbiamo un sistema di farmacovigilanza non solamente qua da noi ma anche all'estero, che si basa soprattutto su segnalazioni spontanee. Quindi ad esempio in Italia noi possiamo segnalare in un sito apposito della farmacovigilanza una reazione che potremmo aver avuto dal vaccino, ma il problema è che sono appunto anche segnalazioni anonime, quindi io potrei anche crearne 2 adesso e loro ne tengono conto, ma attenzione, questi dati che vengono pubblicati dalla farmacovigilanza sia italiana che degli altri paesi del mondo, si parla di sospette reazioni avverse, che la farmacovigilanza ne tiene conto per fare appunto dei controlli, ma queste non sono verificate, quindi stiamo attenti a cosa diffondiamo.
Cioè io potrei scrivere mi sta spuntando la coda alle corna, loro ne tengono conto, perché ne tengono conto che uno scienziato deve tenere conto di tutto, ma non per questo danno credito che veramente io abbia avuto questa reazione avversa. Ci fermiamo ancora un istante.
Melog
800240024, ringrazio Miriam Lucchetti, Andrea Roccabella da Milano, Fabrizio Intonti da Roma che mi stanno seguendo, ringrazio anche David Puente che è responsabile di fact checking di Open Online, che ci sta aiutando a capire, a districarci nei meandri delle notizie false, cresciute, mitizzate che girano attorno al vaccino Covid-19. Ma sentiamo intanto dalla provincia di Genova Massimo, buongiorno.
Buongiorno, io volevo semplicemente dare la mia opinione, che secondo me prima di vaccinare chiunque sarebbe il caso di accertare con il test, che adesso non so se è un tampone o quello che diavolo sia, se la persona è affetta già da Covid, che magari ci sono molti che sono asintomatici e magari il vaccino potrebbe creare qualche problema. Sarebbe il caso di saperlo. Poi,
quindi lei si pone il problema, che un'altra voce che girano, che se uno ha già gli anticorpi e il vaccino, il vaccino potrebbe creare dei problemi.
Sì, potrebbe creare dei problemi. E poi l'altra mia opinione, se già non lo fanno, sarebbe il caso che tutte le persone vaccinate fossero messe in un programma nazionale e non regionale, in modo poi da avere un'anagrafe nazionale.
Perché sì, questo non ha a che fare con le fake news, questo ha a che fare piuttosto con le speranze che noi coltiviamo, non c'è nulla di fake in questo.
Perché ogni regione avrà il suo programma e quindi poi alla fine della favola noi non sappiamo.
È una cosa che diciamo sin dall'inizio, un'anagrafe digitale nazionale sui vaccinati. Sarebbe una delle migliori soluzioni aver sotto controllo e tracciare il virus.
E allora, quindi tampone, Davide, come si chiama, sì, vaccino e anagrafe.
Allora, Davide, questo ascoltatore pone il problema che molti stanno temendo, se uno ha già il Covid dicono che fare il vaccino potrebbe ancora peggiorare le cose. Poi, legata al tampone, ci sono tante voci. Ho letto di mamme preoccupate, cioè il tampone sfonda il palato ai nostri figli, gli sfonda la laringe, non ben saputo cosa, comunque sfonderebbe qualcosa e molte mamme hanno paura.
Per quanto riguarda quello che ha raccontato prima l'ascoltatore, è legato molto a quello che si sta diffondendo con quel messaggio WhatsApp sul fenomeno ADE. Su questo ha risposto anche Massimo Galli, che appunto veniva anche tirato in mezzo da questo messaggio WhatsApp, in cui appunto non conferma questa situazione. E quindi io direi semplicemente di stare tranquilli da questo punto di vista e consultare i propri medici se si hanno delle problematiche allergiche, piuttosto che andare dietro un messaggio WhatsApp. E questa è una cosa che invito sempre. Per quanto riguarda invece l'anagrafe vaccinale, mi risulta che noi abbiamo in Italia un'anagrafe vaccinale che è stata appunto, penso che siano anche parecchi anni che ce l'abbiamo in corso, quindi da questo punto di vista c'è già. È chiaro che purtroppo ci sono dei problemi che a livello politico ogni volta magari non vengono spiegati bene e qualche volta si commettono dei problemi, diciamo degli errori, che portano le persone ad avere appunto sfiducia, ed è lecito avere sfiducia. Per quanto riguarda invece la storia del tampone che ti trapassa il cervello, state tranquille mamme, che non è niente del genere. Il cotton fioc che viene inserito appunto nella cavità nasale non può in assoluto arrivare a quel livello, insomma non può creare questi danni, quindi andate veramente tranquilli. Mia figlia, che è piccola, ha 1 anno e mezzo, ne ha già fatti 3 negli ultimi mesi, quindi sta tutto bene.
Un'altra falsa notizia rispetto ai risultati israeliani, che sono diciamo un po' il fiore all'occhiello di cui si parla molto, in realtà girerebbe anche la voce che la vaccinazione di massa che c'è stata in Israele abbia raddoppiato il numero dei morti per Covid-19.
Sì, anche questo è un problema che abbiamo costante, quello dell'utilizzo improprio dei grafici. Con la Covid-19 sono usciti fuori tantissimi grafici, sono bellissimi da vedere, difficili a volte da interpretare, e purtroppo a volte si prendono quelli che fanno, diciamo, sponda alle proprie credenze. È circolato appunto un grafico delle morti cumulative, quindi totali, della Covid-19 in Israele. Quindi hanno fatto il collegamento: da quando è iniziata la vaccinazione di massa sono morte più persone, sono aumentate le morti. E certo, se tu sommi già le morti precedenti più quelle che stanno ancora arrivando, perché appunto non hanno ricevuto il vaccino o altro, è chiaro che aumenterà il numero dei morti totali. Mentre invece, se andavamo a vedere i dati grafici dei morti giornalieri, dei casi di decessi giornalieri, vedevamo invece una curva che scendeva e quindi andava a smentire la prima narrativa. Detto questo, però, dobbiamo aspettare prima di vedere i risultati di questi vaccini, perché comunque la popolazione, prima di essere vaccinata per un buon 70-80%, ancora ce ne vuole, e dovremo appunto attendere per vedere cosa ha ottenuto il vaccino Pfizer o Moderna, quelli che sono stati utilizzati in Israele, per vedere appunto i risultati della vaccinazione di massa.
Allora, attorno, ahimè, al computo dei morti, all'origine dei morti, all'esistenza dei morti, è girato di tutto. Una delle voci però in sé più fantasiose e complottiste è che qualcuno offrirebbe denaro alla famiglia di un defunto, dice lo classifichiamo come Covid-19, così abbiamo più morti, possiamo dire che fa più strage per motivi che non si capisce bene, per mantenere le poltrone, per mantenere il potere, per togliere la libertà alle persone. Ecco, dei soldi che si pagano alle famiglie perché il loro defunto si è classificato come defunto per Covid, ne hai prova, ne hai notizia?
Allora, la storia che circolava era quella di operatori sanitari che chiedevano alle famiglie se potevano classificare i defunti come morti Covid per ottenere dei fondi l'ospedale da parte dello Stato in quanto appunto deceduto Covid. Non è così, intanto gli operatori sanitari non possono chiedere una cosa del genere, ci sono dei reparti medici, ci sono delle autopsie nel caso, e comunque queste non possono essere alterate solo sulla richiesta, una richiesta del genere alle famiglie. Inoltre, la storia dei soldi dati per ogni paziente Covid, come se fosse una sorta di guadagno da parte degli ospedali nell'averne di più all'interno delle loro strutture, è semplicemente una bufala, perché questi soldi in realtà servono per le cure, per le spese che devono essere utilizzate per ospedalizzare. Quindi vi potete fare anche un'idea di quanti soldi servono allo Stato per poter mantenere tutti quei malati Covid che potevamo anche certamente evitare con delle buone regole di distanziamento e le regole appunto di prevenzione.
Come più volte abbiamo detto, che poi creano a loro volta una reazione a catena, creando problemi anche nella gestione di altri malati gravi nell'ambito ospedaliero, perché se le risorse sono assorbite da un reparto di terapia intensiva, questo si riflette in generale su tutto l'andamento e la gestione di un istituto di cura. Altra bufala i vaccini provocano le varianti del Covid, le varianti sono provocate dal vaccino.
Allora, ci sono due narrazioni. Una è quella che appunto i vaccini anti-Covid mRNA che vengono utilizzati appunto da Pfizer e Moderna vadano addirittura a modificare altri virus, potenziandoli, facendoli diventare virus chimera. Questa storia non ha un fondamento scientifico, non ci sono riscontri appunto della scienza riguardo a questa storia. Poi c'è la storia che invece si è parlato, appunto, che le vaccinazioni attuali possano in qualche modo potenziare o comunque creare delle varianti del virus. Di recente mi pare che sia stato anche Burioni che ha pubblicato un tweet in merito,
sì.
Però riguardava, e lì bisogna leggere con molta attenzione qual è la problematica. La problematica riguarda che se si tende a fare un vaccino, un'iniezione, parliamo di iniezioni, non di vaccino, perché il vaccino viene fatto quando si fanno le due iniezioni per la Pfizer. Se si prosegue con una sola vaccinazione e si rimanda troppo o ci si blocca con la prima, si rischia non di tanto di combattere il virus, ma addirittura di poter generare nel tempo delle varianti. Questa è la teoria che è stata posta ed è in tema di discussione. Per quello, come si vuol dire, insomma, no, citando una famosa pubblicità, meglio two is meglio che one.
Due è meglio di one, sì. Certo, sì, la pubblicità di un gelato era, non mi ricordo bene di cosa.
Esatto,
cosa
del genere. Sì. Non facciamo pubblicità.
È chiaro, il protocollo che prescrive due iniezioni, se uno ne fa solo una non rispetta il protocollo. Non è che farlo a metà vale la metà, non è così esattamente. E niente, c'era soltanto questa cosa che mi sta scrivendo degli ascoltatori sull'aumento dei casi tromboembolici dati appunto da AstraZeneca. Mi sembra sia stata già ampiamente smentita, me lo confermi?
Non solo, cioè da questo punto di vista, se noi vediamo i dati delle segnalazioni appunto dagli enti di farmacovigilanza, ci sono i casi di trombosi per AstraZeneca, ma domandiamoci perché non vengono citati quelli di Pfizer, perché se noi andiamo a vedere i dati ci sono anche segnalazioni per Pfizer, ma non se ne parla.
Perché quindi... adesso la narrazione conferma l'idea che questa sorta di assassino delle stelle sia il vero problema per tutti. Grazie mille David Puente, grazie agli ascoltatori, alla prossima.